ave avete, salve salvete. Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Incontri in Blu per la 19ª puntata di Pinocchio! Al microfono con voi Jacopo Maccioni. Collodi non ha un brutto rapporto con la giustizia, anche se attribuisce al giudice del capitolo 19 un comportamento estremamente scorretto. No, Collodi, parlando della giustizia, accusa principalmente la società del suo, e tutto sommato, pur senza immaginarlo, del nostro tempo, perché accetta e sopporta il forte ascendente di partigianeria del potere giudiziario. Poiché i malandrini sono quelli che detengono gli altri poteri e la ricchezza, la giustizia assolve e dona perdono ai disonesti e detiene a tempo indeterminato gli onesti. Pinocchio si era rivolto al tribunale per avere riconosciuta la propria ragione, per vedere arrestati gatto e volpe, per rientrare in possesso dei suoi denari derubati. Conosce bene i due lestofanti, quindi è in grado di fornire al giudice tutte le informazioni per identificarli, tutte le indicazioni per arrestarli, condannarli. Ma il giudice è un gorilla e come tale non brilla certo di intelligenza. Inoltre porta gli occhiali per avere ben evidente la situazione da giudicare, ma di questi ha addosso solo la montatura, non le lenti. Quindi il giudice gorilla non è in grado di leggere la realtà. Pinocchio subisce la condanna e viene messo in carcere. 4 mesi resta rinchiuso. 1 mese per ciascuna moneta che si è fatto derubare, ma è destinato a non uscire mai, perché nonostante l'amnistia concessa dall'imperatore di Acchiappa Citrulli ai prigionieri, tale provvedimento riguarda soltanto quelli che hanno commesso un reato. Il nostro Burattino si è dichiarato precedentemente ed è innocente, quindi non ha nessun reato sulle spalle. Lo stratagemma di Pinocchio a questo punto è geniale. Capisce da che parte tira il vento e si dichiara apertamente malandrino lui stesso. Così si aprono le porte della prigione anche per lui e riceve pure gli onori di una scappellata di rispetto da parte del suo carceriere. parole, espressioni, frasi che è importante tenere presenti nella lettura, durante la lettura di questo capitolo diciannovesimo. Lasciarsi trappolare, cadere in trappola. Infatti, oggi useremmo intrappolare. Spollinarsi deriva da Pidocchio Pollino, appunto. Spollinarsi quindi è il togliersi di dosso i pidocchi pollini, usato prevalentemente in riferimento a polli. Esser dolce di sale significa, come facilmente si intuisce, insipido. Si dice sia riferito a una vivanda che a una persona. Flussione d'occhi è un termine medico che indica fenomeni congestizi a carattere sia accessionale sia acuto. Nel linguaggio popolare la flussione d'occhi indica episodi infiammatori con afflusso di sangue oppure di altri umori. Rimanere di principisbecco. Basire potrebbe essere uno dei sinonimi possibili. Restare quindi stupito, meravigliato, basito, allibito, impietrito. Restare di sale o di sasso o di stucco, sbalordito, sbigottito, stupefatto, trasecolato. Gattabuia. La gattabuia è la prigione. Corse di barberi e velocipedi. Dei barberi abbiamo già parlato. I velocipedi, nel nostro codice della strada, sono tutti i veicoli mossi dalla forza muscolare dell'uomo. In generale si indica la bicicletta. In realtà questo nome, velocipede, fu dato alla prima bicicletta che aveva una sola ruota, oppure se ne aveva due, aveva quella davanti molto più grande dell'altra, di quella di dietro, e quella davanti, su quella davanti essendo collocati i pedali, quindi era a presa diretta. Forse non tutti sanno che il predecessore del velocipede era il celerifero e che questo fu presentato nel lontano 1786. Capitolo diciannovesimo. Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca 4 mesi di prigione. Il burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti a uno e quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli. E mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic-tac, tic-tac, come un orologio da sala, quando corre davvero. E intanto pensava di sé: e se invece di 1000 monete ne trovassi sui rami dell'albero 2000? E se invece di 2000 ne trovassi 5000? E se invece di 5.000 ne trovassi 100.000? Oh, che bel signore allora che diventerei! Vorrei avere un bel palazzo, 1.000 cavallini di legno e 1.000 scuderie per potermi baloccare, una cantina di rosoli e di alchermes e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettone, di mandorlati e di cialdoni con la panna. Così, fantasticando, giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete, ma non vide nulla. Fece altri 100 passi in avanti e nulla. Entrò sul campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora diventò pensieroso e, dimenticando le regole del galateo della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. In quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata e, voltatosi in su, vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso. «Perché ridi?» gli domandò Pinocchio con voce di bizza. «Rido perché nello spollinarmi mi son fatto il solletico sotto le ali». Il burattino non rispose. Andò alla gora e, riempita d'acqua la solita ciabatta, si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricuopriva le monete d'oro. Quando ecco che un'altra risata, anche più impertinente della prima, si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo. «Insomma!» gridò Pinocchio arrabbiandosi. «Si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi?» «Rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro. Parli forse di me?» «Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si seminano i fagioli e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene. Oggi, ma troppo tardi, mi son dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa». «Non ti capisco», disse il burattino, che già cominciava a tremare dalla paura. «Pazienza, mi spiegherò meglio», soggiunse il pappagallo. «Sappi dunque che mentre tu eri in città, la volpe e il gatto sono tornati in questo campo. Hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento. E ora chi li raggiunge è bravo!» Pinocchio restò a bocca aperta e, non volendo credere alle parole del pappagallo, cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E scava, 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio, ma le monete non ci erano più. Allora, preso dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò difilato in tribunale per denunciare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri, che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima. Dette il nome, il cognome, i connotati dei malandrini e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse, e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da gendarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai gendarmi, disse loro: «Quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione!» Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di princi sbecco e voleva protestare. Ma i gendarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì v'ebbe a rimanere 4 mesi, 4 lunghissimi mesi. E vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappa Citrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. «Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io», disse Pinocchio al carceriere. «Voi no», rispose il carceriere, «perché voi non siete del bel numero». «Domando scusa», replicò Pinocchio, «sono un malandrino anch'io». «In questo caso avete 1000 ragioni», disse il carceriere, e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare. curiosità. Sono 4 gli episodi descritti da Collodi dove Pinocchio si trova ad avere a che fare con situazioni di una giustizia ingiusta. Una giustizia che agisce al contrario rispetto a quello che dovrebbe essere. Oppure in situazioni nelle quali la punizione, l'intervento correttivo è esagerato rispetto a quello che si considera un reato. Il primo di questi episodi l'abbiamo già incontrato nel capitolo terzo, quando, appena furono costruiti i piedi, Pinocchio si dette alla fuga e venne poi fermato dal gendarme che finì per portare in prigione Geppetto, anziché il monello, a causa della maldicenza della gente. La seconda volta l'abbiamo trovato nel capitolo che abbiamo appena letto e è l'episodio dove il giudice Scimmione lo arresta perché derubato delle 4 monete d'oro. Il terzo episodio lo troveremo invece nel capitolo prossimo, nella prossima trasmissione, nella prossima puntata. Pinocchio, vedremo, ruba un grappolo d'uva e a causa di questo finisce nella cuccia di un certo Melampo a prendere il suo posto come cane da guardia. E grazie a questa sua collocazione nella cuccia di Melampo scopriamo una operazione di corruzione che era già in essere tramite un accordo tra le faine e il cane, che evitava di avvertire il padrone del furto delle galline in cambio di una pollastrella che gli veniva lasciata da sgranocchiare. La quarta situazione la incontreremo quando Pinocchio, divenuto studente modello, suo malgrado si troverà coinvolto in una rissa e un giovane cadrà a terra colpito da un libro. In quell'occasione tutti scappano, mentre Pinocchio, unico, si adopera per rianimare il compagno. L'indagine sommaria, condotta con superficialità, porterà però il burattino in carcere per la seconda volta. Radio Incontri in Blu vi ricorda che la prossima settimana ci sarà la 20ª puntata di Pinocchio e vi invita tutti quanti a risintonizzarvi sulle sue frequenze. A me invece non resta che salutarvi e rinnovarvi il buon tutto!